Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio, Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
E alle 8:40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Come anticipato, qui con me due ospiti, la professoressa Silvia Casale, associata di psicologia clinica del Dipartimento di Scienze della Salute. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie.
Dell'Università di Firenze, Giovanni Stanghellini, professore ordinario di psicologia dinamica del Dipartimento di Scienze della Salute. Ben trovato, professore.
Buongiorno.
Allora, una riflessione che vogliamo fare, approfondire, prenderci uno spazio anche di condivisione con voi sul rapporto tra narcisismo digitale e patologie, effetti da iperconnessione, partendo dal concetto, dal significato, professor Stanghellini, di narcisismo, un termine molto usato, forse anche abusato, si dà per scontato quello che può essere il suo contesto, il suo significato, ma forse non se ne conosce neanche l'origine. Cerchiamo un po' di contestualizzare.
Ma sì, senza esagerare con i riferimenti storici, però il narcisismo deriva da Narciso, che è un personaggio mitologico, il quale, secondo la Vulgata, si sarebbe innamorato di se stesso. Ecco, la Vulgata è piuttosto fuorviante. Narciso si innamora di un'immagine, non sa che quell'immagine sia lui. Quindi il nesso fra narcisismo e i social media è mediato da questo nodo problematico. Io narcisista non mi innamoro dell'altro in quanto essere in carne ed ossa, ma mi innamoro di un'immagine dell'altro, mi innamoro di una figura bidimensionale dell'altro che soddisfa il mio desiderio. Naturalmente è molto più impegnativo essere coinvolti in una relazione con l'altro in carne ed ossa piuttosto che essere coinvolti con una raffigurazione dell'altro, un santino dell'altro. Ecco, il problema del narcisismo va affrontato a partire dal nesso che c'è fra narcisismo, immagine, rappresentazione, disincarnazione, perdita del contatto con il proprio corpo, perdita del contatto con il corpo dell'altro, con la realtà vivente dell'altro, e invece un rapporto fra me e l'altro mediato da una rappresentazione ad uso e consumo del mio desiderio dell'altro.
Uno studio, questo, che è molto precedente allo sviluppo delle nuove tecnologie, che però sicuramente appunto con le varie piattaforme che poi si sono diffuse, con l'alto uso che se ne fa, è stato posto al centro, insomma, anche delle vostre ricerche.
Dunque sì, quello del narcisismo non è solo un nodo psicopatologico, è un nodo tecnologico, evidentemente, è un nodo sociale, è anche un nodo politico. Se vogliamo andare a cercare la radice più prossima della pandemia narcisistica, vogliamo chiamarla così, nella società contemporanea, dobbiamo risalire agli anni 40-50 del secolo scorso, per citare due grandi autori, Jean-Paul Sartre è uno e Guy Debord è l'altro. Il tema è quello della società dello spettacolo. Cosa vuol dire società dello spettacolo? Vuol dire che il rapporto con l'altro è spettacolarizzato ed è mediato dalla spettacolarizzazione di sé e dell'altro, ed è quello che noi effettivamente troviamo ogni qualvolta ci approcciamo ad una piattaforma digitale.
Ecco, professoressa Casale, sul tema del narcisismo e dell'uso problematico della rete è da tempo, è da anni che il laboratorio di psicologia della salute sta conducendo delle ricerche. Possiamo dare un quadro degli sviluppi a livello appunto di notizie, strumenti utili per capire questo fenomeno e quanto è diffuso?
Sì, più o meno è dal 2010 che insieme alla collega Giulia Fioravanti per l'appunto conduciamo delle ricerche empiriche per individuare i fattori di rischio dei, diciamo, gli usi problematici di internet e in modo particolare dell'uso problematico dei social media. Fattori di rischio da una parte e effetti negativi dall'altra. E qui va, diciamo, che la ricerca in qualche modo galoppa, perché quelli che sapevamo essere dei fattori di rischio più o meno per l'appunto dopo i primi anni delle nostre ricerche e delle ricerche della comunità scientifica in generale, perché chiaramente non siamo i soli ad occuparci di quell'argomento, ecco, non sono più definibili oggi come fattori di rischio, soprattutto se mettiamo l'attenzione sui giovani. La preferenza per le interazioni sociali online, intesa come la credenza di essere più sicuri, di essere più a proprio agio nella comunicazione mediata dal computer, è stata a lungo considerata per l'appunto un fattore di rischio, in un'epoca forse in cui era possibile fare un po' una distinzione binaria tra comunicazione mediata dal computer e comunicazione faccia a faccia.
Cosa che per i giovani è sempre più fluida.
Esattamente, per i nativi digitali, per i giovani è una distinzione, quella binaria, che non ha senso, perché in qualche modo viaggiano costantemente in parallelo in una comunicazione più sicura, probabilmente perché protetta in parte da un anonimato forse non assoluto ma relativo, più controllabile, perché chiaramente la comunicazione attraverso i social è più controllabile. Io ho più tempo per costruire un messaggio, per costruire una risposta, per definire che cosa voglio dire, per autopresentarmi, e una comunicazione faccia a faccia dall'altra parte che è meno controllabile. Però per l'appunto, come dicevo, è una distinzione che è oramai sempre più faticoso fare, perché siamo, come si dice anche con la stampa divulgativa, per l'appunto iperconnessi, no? Ciò non toglie che nel momento in cui c'è una perdita di controllo sull'uso che si fa di una certa cosa, in questo caso stiamo parlando di social network, ma potremmo parlare di tanti altri fenomeni, e nel momento in cui a questa perdita di controllo si accompagnano anche dei negative outcome, degli esiti negativi, ad esempio una perdita dell'anno scolastico, no, per i giovani, a quel punto siamo di fronte a dei, non solo dei campanelli d'allarme, probabilmente proprio a dei sintomi franchi, no, in qualche modo, che necessita di un'attenzione.
Il profilo del narcisista è alimentato da questo uso dei social network o è predisposto ad avvicinarsi a questi strumenti?
Ad oggi non abbiamo una risposta definitiva, perché per poter dare una risposta definitiva a questa domanda ci vogliono delle ricerche longitudinali che, sebbene non chiariscano, non definiscono un rapporto di causalità, perlomeno ci dicono chi precede cosa. Chiaramente questo è un prerequisito, no, per parlare di un rapporto di causa-effetto. L'ipotesi più plausibile, stando alle ricerche e agli esiti delle ricerche ad oggi, è che l'effetto sia bidirezionale, quindi che da una parte le persone con un intenso bisogno di ammirazione, di riconoscimento, di approvazione, siano più a rischio di fare un uso compulsivo dei social network, e dall'altra però che proprio la così ampia diffusione capillare, se fosse una malattia, e non lo è ovviamente, diremmo endemica, è una diffusione endemica, possa poi mettere le persone più a rischio di un'intensità di quei fattori di rischio, di quei fattori narcisistici.
C'è un livello di pericolosità che cambia a seconda dello strumento, della piattaforma?
Ma la ricerca ci dice che ci sono alcune piattaforme che sembrano più adatte, alcune piattaforme social che sembrano più adatte per soddisfare i bisogni narcisistici. In una rassegna sistematica della letteratura che abbiamo per l'appunto fatto nel 2020, emerge come Facebook sembri essere, rispetto ad esempio a Twitter, una piattaforma più con un maggiore appeal per le persone con tratti narcisistici rispetto ad altre. Non avevamo però in quel caso concentrato l'attenzione su Instagram, su YouTube, quindi su piattaforme che pure probabilmente hanno un potenziale importante da questo punto di vista.
E qui veniamo all'immagine, no? Perché la fotografia e il cambiamento, l'evoluzione, l'uso che si fa dell'immagine con i selfie è fortemente cambiata, e forse sta cambiando e modificando anche il proprio rapporto con il corpo e con l'immagine di ognuno di noi. Selfie, vedersi nello sguardo dell'altro, è un suo libro, un professor Stanghellini, che vuole scandagliare questo tipo di approccio e di uso, in che modo, e soprattutto sollevando quali campanelli d'allarme?
Sì, il titolo esatto del libro è Selfie, sentirsi nello sguardo dell'altro, che è un po' un ossimoro, però il punto è proprio questo. Allora, com'è che io definisco me stesso? Io definisco me stesso sulla base di due grandi parametri, diciamo così: quello che io sento e il modo in cui mi sento guardato, giudicato dagli altri. Sono questi due i capisaldi della definizione della mia identità. Nel momento in cui viene ad affievolirsi il sentimento che io ho di me stesso, nel momento in cui viene ad affievolirsi la mia capacità di sentirmi in quanto corpo emozionato, di sentirmi in quanto corpo desiderante, necessariamente mi affido allo sguardo dell'altro per farmi suggerire che cosa io effettivamente voglio e che cosa io effettivamente desidero. È a questo che adempie a questa funzione adempie il selfie. Che cos'è il selfie? Il selfie è una mia immagine che io mando in rete affinché qualcuno mi guardi mentre sono in un certo luogo o compio una certa azione. I like che io ricevo, le visualizzazioni che io ricevo, sono l'indice della importanza, della rilevanza di ciò che io sto facendo. Ma se io ho bisogno di trovare un indice dell'importanza di ciò che io sto facendo nelle visualizzazioni che gli altri fanno di ciò che io sto facendo, vuol dire che la mia capacità di autovalutarmi sulla base di ciò che io sento nel mio corpo si è notevolmente affievolita. Ecco, questo rischia di innescare un circolo vizioso, vale a dire, tanto più io mi affido allo sguardo dell'altro, tanto meno io sentirò il mio corpo. Ecco, se questa è un effetto a cascata, credo che le previsioni non siano tra le migliori. Aggiungo una cosa, che il fenomeno del selfie è un fenomeno evidentemente non patologico, però che ha lo stesso meccanismo di formazione di un fenomeno ben più patologico che l'anoressia mentale, sono i disturbi del comportamento alimentare. Noi abbiamo trovato esattamente lo stesso meccanismo patogenetico nei disturbi del comportamento alimentare. Queste ragazze, perché si tratta prevalentemente di ragazze, hanno un problema a sentirsi nel proprio corpo stabilmente e quindi si sentono quando si sentono guardate dagli altri. Che è esattamente lo stesso fenomeno che noi troviamo nel selfie.
Quindi c'è un'affermazione del sé solo rispetto a un occhio terzo.
Una definizione del sé solo rispetto ad un occhio terzo.
È qui dunque che bisogna lavorare, cioè non è che devono essere stigmatizzati i selfie in quanto tali, ma da quali terreni partiamo di nostri bisogni e di nostre debolezze che ci portano appunto a un uso di questo strumento, che è un uso anche strategico nell'ambito della comunicazione, come tutti, insomma, come tutte le tecnologie di cui stiamo parlando, però il punto vero è con quale intenzione, con quale coscienza di me lo sto facendo.
Esatto, il selfie è un sintomo, è un sintomo di quello che io ho chiamato sproporzione ottico-cinestesica. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un sintomo della perdita di equilibrio fra queste due componenti, queste due colonne sulle quali si regge la formazione della mia identità. Il sentirmi guardato dagli altri, ma anche il sentirmi della mia carne, quella che chiamiamo tecnicamente cinestesi. Cos'è la cinestesi? La cinestesi è ciò che io sento quando chiudo gli occhi. Va bene. Quello che io sento quando chiudo gli occhi. Io decido chi sono sulla base di ciò che io sento nella mia carne, ma coadiuvato dal ciò che io sento quando mi sento guardato da un'altra persona. Il sintomo di questa sproporzione, il sintomo epidemico, è il selfie. Il sintomo psicopatologico sono i disturbi del comportamento alimentare.
Allora, arrivano delle domande, delle richieste al 342-8104-111 alle 8.52, lo ricordiamo, stiamo parlando di narcisismo digitale, patologie da iperconnessione, ma soprattutto appunto di identità e rapporto con le nuove tecnologie. Alessia ci chiede dove è possibile riascoltare questa trasmissione, naturalmente la metteremo in podcast su controradio.it, andrebbe fatta ascoltare nelle classi a partire dalla quinta elementare, ora forse magari con un linguaggio più accessibile, però sicuramente sarebbe uno spunto interessante. Poi lo chiederò anche a voi, visto quanto si è abbassata l'età dell'uso dei cellulari tra ragazzi e ragazze, affronteremo anche questo aspetto. Ma ci chiede, professoressa, un'opinione sui messaggi NGL che permettono anonimato per chi li invia, ma non di chi poi risponde, molto popolari tra gli adolescenti su Instagram.
Mm-hmm. Allora, rispetto all'importanza di fare interventi di prevenzione anche a livello, diciamo, molto precoce, sono per l'appunto interventi che tendiamo a fare, sono sensibilizzazioni sempre più per l'appunto importanti, no? Quindi condivido assolutamente il parere, insomma, della persona che è intervenuta. Rispetto ai messaggi specifici sui quali chiedeva per l'appunto un parere, ma in generale, no? In qualche modo c'è la questione dell'anonimato, è una questione centrale che è stata messa in luce già da tanto tempo, no? Da una parte l'anonimato assoluto, dall'altra parte per l'appunto un anonimato relativo, e sembra che entrambe in qualche modo giochino un ruolo nel come fattore, diciamo, di rischio, no? Per sviluppare poi una preferenza per la comunicazione che è mediata dalla rete, perché chiaramente chiaramente è una comunicazione che è assolutamente più protetta e sembrano essere più a rischio da questo punto di vista le persone che hanno delle cosiddette social skills non sviluppate, in modo particolare le abilità di autopresentazione. Rispetto a questo, collegandomi a quello che diceva il professor Stanghellini, mi preme anche dire come il bisogno di autopresentazione non vada in qualche modo demonizzato, no? È assolutamente un qualche cosa che è fisiologico. Tutti quanti siamo costantemente impegnati in strategie di impression management, no? Perché è per l'appunto fisiologico, però nel momento in cui esistono dei sistemi, dei mezzi che ci permettono per l'appunto un ipercontrollo in questo senso, le persone con sintomi di ansia sociale, con scarsa abilità di autopresentazione sono poi a rischio di un uso problematico di questo tipo di messaggi.
Professor Stanghellini, non so se vuole aggiungere rispetto a questi due temi e alla necessità di formare sin da piccoli.
Sì, voglio dire una cosa ai bambini degli elementari.
Sì. No?
Quando mangiate un gelato, cercate di sentire il sapore del gelato, l'odore del gelato, se è abbastanza freddo, se è abbastanza morbido, la consistenza della crema, sgranocchiate il cono e magari aspettate qualche minuto prima di farvi un selfie e prima di vedere quanto gli altri approvano il fatto che voi stiate mangiando un gelato.
Ma c'è questa presa di coscienza del bambino, di questa visibilità da voler condividere o del farsi bello per se stesso, ecco?
Beh sì, certo che c'è questa consapevolezza.
Annuisce anche la professoressa Casale. Una domanda per entrambi. Di quello di cui stiamo parlando, dei fattori di rischio, dei possibili interventi anche per poter curare o inquadrare in un percorso sano, no? Questo tipo di rapporto. Sono più a rischio gli adulti in questa e soprattutto con conseguenze che poi riportano nel confronto con le giovani generazioni o appunto i giovani di cui tanto ci preoccupiamo ma che sono più immersi e forse anche con più anticorpi rispettivamente, professor Stanghellini?
Ma Pasolini direbbe che è una mutazione antropologica, quindi non so se parlerei di rischio. Dire che è un rischio è un giudizio di valore. Io personalmente lo ritengo un rischio, d'accordo. Chi è a maggiore rischio? Ma credo che lo siamo tutti quanti, perché siamo immersi nella cultura dell'immagine. Quindi se uno giudica la cultura dell'immagine un rischio, allora siamo tutti quanti a rischio, bambini, adulti.
Professoressa,
concordo assolutamente col professor Stanghellini, lo siamo tutti quanti, parimenti a rischio, con forse per l'appunto fattori diversi che vanno a contribuire, ma lo siamo tutti quanti.
Ricerche di questo tipo come possono essere accessibili al pubblico, agli utenti, a contesti di docenza ma anche a contesti familiari, con un ascoltatore o un'ascoltatrice che vorrebbe avere informazioni rispetto al vostro lavoro?
Ma io ho scritto questo libro, Selfie, non per fare autopromozione, però che è un libro che ho scritto, un libro di divulgazione. Prima di questo libro ho scritto un altro che si intitola L'amore che cura, sempre pubblicato da Feltrinelli, dove affronto il tema del narcisismo. Quindi mi permetto di dire L'amore che cura se uno è interessato al tema del narcisismo, Selfie se uno è interessato al tema dell'immagine relativamente anche ai problemi dei cosiddetti disturbi alimentari.
Sì, ci sono poi articoli scientifici pubblicati su riviste open access, quindi alle quali hanno accesso anche la comunità.
È una bella realtà quella del laboratorio di psicologia della salute, è bene sottolineare insomma quella che è viva come ricerca e coordinamento e anche come interesse dal punto di vista della scena internazionale.
Grazie.
E allora, le 8:58 minuti, trasmissione riascoltabile in podcast sul nostro sito controradio.it. Ringrazio i nostri ospiti, la professoressa Silvia Casale e il professor Giovanni Stanghellini per essere stati con noi. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo su Controradio per parlare delle iniziative per ricordare Barbara Capovani e per sollecitare sul tema della sicurezza rispetto agli operatori sanitari.